Buongiorno, buongiorno Italia e benvenuti al podcast di Finanza Consapevole, nuovamente in versione solo audio. Oggi parleremo del rischio, ma il rischio nella sua definizione più classica. Abbiamo già parlato del rischio nell'episodio di febbraio del 2021, ma relativo al rischio negli investimenti finanziari. Se te lo sei perso, dopo puoi ascoltarlo. Ma cos'è il rischio? Il rischio è la possibilità che succeda qualcosa di negativo, come un danno o un evento indesiderabile. L'eventualità di subire un danno, esempio banale, la strada è ghiacciata, c'è il rischio di scivolare. Implica incertezza sugli effetti. Implicazioni di un'attività rispetto a qualcosa che noi esseri umani apprezziamo, come la salute, il benessere, la proprietà, l'ambiente, ovviamente con conseguenze negative e indesiderabili. Ci sono poi diversi tipi di rischio, come il rischio economico quando incide sui risultati reddituali, il rischio finanziario quando incide sulle finanze, appunto, vedi episodio di febbraio 2021. Il rischio patrimoniale, quando incide direttamente sulle attività e sul patrimonio personale. Bene, ora affrontiamo la gestione del rischio. Ma come si può trattare il rischio? Ci sono, direi, 5 punti. Il primo, evitare il rischio. Ad esempio, se annulla un'attività programmata o si cessa un'attività in esecuzione che si sta facendo. 2. Assumere il rischio, cioè quindi prendere in carico il rischio, cioè attraversarlo, ma attivando un piano per diminuirlo, mitigarlo. 3. Modificare il rischio, minaccia, vulnerabilità e quindi gravità e probabilità. La modifica del rischio è spesso una condizione o una conseguenza dell'assunzione del rischio e quindi della relativa mitigazione. 4. Ritenere il rischio, ossia mantenere il rischio senza attivare opzioni per abbassarlo, accettandolo consapevolmente così com'è. 5. Condividere il rischio, trasferire, distribuire. Ecco, sul punto 5, il condividere il rischio. Ci soffermeremo. Ora partiamo dal rischio più banale a cui siamo sottoposti quando siamo alla guida. Per tutelarci da eventuali danni a terzi, abbiamo una copertura assicurativa che appunto trasferisce il rischio alla compagnia in cambio di un costo. E qui siamo, diciamo, ahimè, alle note dolenti, perché purtroppo in Italia c'è una cronica sottoassicurazione. Ma perché? Beh, in realtà sono diversi i motivi, ma noi ne elenchiamo solo quattro. Ridotta consapevolezza dei bisogni e delle conseguenze economiche dei rischi, eccesso di fiducia nel sistema di welfare pubblico, diffusione, anche questo spesso, di atteggiamenti fatalistici. E in ultimo, preferenza ad accumulare riserve di liquidità precauzionale e proprietà reali. Ecco, quest'ultima cosa si pensa sbagliando che non serve assicurarsi per far fronte agli imprevisti, ai rischi collegati alla vita e si detiene un eccesso di liquidità come riserva, come dire, casomai. Ma questo approccio è sbagliato ed è davvero poco efficiente. Per far fronte a gravi eventi negativi, importanti come malattie, interventi sanitari, danni subiti o recati, è elevata la propensione all'accumulo in logica di autoassicurazione, la cosiddetta modalità autoassicurativa. Ma ora diamo qualche numero. Le modalità più diffuse per fronteggiare i grandi imprevisti in Italia sono i seguenti. Più del 40% con ricorso al risparmio accumulato o smobilizzo di patrimonio. superiore al 16% vendita di immobili di proprietà e al di sotto del 15% assicurazioni. Cioè, paradossalmente, così ci si espone volontariamente ad altri rischi. Uno per una allocazione inefficiente del risparmio detenuto a scopo precauzionale. Due, di conseguenza, un'esposizione a potenziali rischi di perdite in funzione di necessità di smobilizzi patrimoniali in condizioni di mercato spesso non favorevoli. Insomma, rischio più rischio. Quindi le persone in assenza di assicurazioni di protezione detengono una riserva di liquidità elevata che comprende sia quella per esigenze quotidiane, ma ahimè sia quella per rischi assicurabili e non assicurabili, confondendo così in un unico conto le disponibilità per le diverse esigenze. La liquidità liberata grazie alla sottoscrizione di un'assicurazione è di un ordine superiore al costo della garanzia stessa. Facciamo qualche esempio. La signora Rossi, una lavoratrice autonoma di mezza età con due figli, sportiva e proprietaria anche di un cane di grossa taglia, detiene 50.000 euro di liquidità suddivisi in 10.000 euro liquidità per esigenze personali e 40.000 euro a scopo precauzionale per rischi assicurabili e non assicurabili. Immaginiamo questa situazione. Allora, immaginate due, diciamo, ipotesi, la scelta autoassicurativa e la scelta assicurativa. L'autoassicurativa, vi ricordo che la prassi di detenere appunto liquidità. Allora, iniziamo dal primo bene a rischio. Danni all'abitazione, patrimonio quindi, liquidità per far fronte a spese immediate 10.000 euro. Inabilità temporanea al lavoro, quindi bene a rischio il reddito, diciamo 5.000 euro. Spese sanitarie, bene a rischio la salute, liquidità per far fronte alle spese 10.000. Danni a terzi, patrimonio, ipotizziamo 5.000 euro. Danni non assicurabili, nel senso che non esiste, 10.000 euro. Quindi totale, come dicevamo prima, liquidità detenuta a scopo precauzionale 40.000 euro, di cui 30.000 per rischi assicurabili. Perfetto. Ipotesi scelta assicurativa. Danni all'abitazione. Polizza assicurativa multirischio abitazione. Somma assicurata 300.000 euro. Premio annuale 400 euro. Seconda ipotesi. Inabilità temporanea per il lavoro. Polizza assicurativa infortuni. Somma assicurata 20.000. Premio annuale 200 euro. Spese sanitarie, polizza assicurativa, rimborso spese mediche, somma assicurata 50.000, premio annuale 1.500 euro. Danni a terzi, l'ARC di cui sopra, polizza assicurativa, responsabilità civile appunto, somma assicurata 500.000 euro, premio annuale 100 euro. Poi ovviamente danni non assicurabili non sono equiparabili. Somma totale. A fronte di premi annuali di 2.200 euro si determina una cosa molto semplice. Se noi consideriamo la liquidità liberata, che è uguale alla liquidità precauzionale meno i premi assicurativi, è molto semplice. 30.000 euro meno 2.200 euro di premi annuali che noi andremo a pagare, avremmo 27.800 euro di liquidità libera. Perché? Perché a fronte di liquidità precauzionale, che nella prima ipotesi, nella scelta autoassicurativa, è di ben 40.000 euro, di cui solo 30.000 per rischi assicurabili, dall'altra parte abbiamo solo un premio annuale totale di 2.200 euro. Quindi qual è il risultato con la scelta assicurativa e non la autoassicurativa, la scelta di detenere liquidità? Molto banalmente, i premi annuali permettono di disporre di un monte massimali più di 350 volte superiore all'esborso, cioè quanto è la somma che io assicuro rispetto ai premi che vado a versare. Ma in più, il pagamento dei premi assicurativi amplifica il grado di protezione del patrimonio. Tradotto in numeri, premi versati 2.200, massimali assicurati 870.000 euro. credo che i numeri siano chiarissimi. Certo, pare evidente che ci sono tanti rischi da considerare, ma ci concentriamo ora solo su quelli relativi alla salute. Partendo dalle malattie. In primis c'è il rischio spese mediche e malattia grave. Infatti alcune malattie tendono a manifestarsi nella seconda fase del ciclo di vita. Ad esempio ipertensione, artrosi, registrano un tasso di diffusione e quindi di probabilità di accadimento relativamente elevati. Però questo determina maggiori richieste al servizio sanitario. Ma i tempi di attesa del sistema pubblico per le prestazioni sanitarie spesso sono interminabili e sono la principale motivazione del ricorso alla sanità privata, quindi maggiore incidenza della spesa privata per la salute. Poi c'è il rischio inabilità e invalidità. Il rischio di inabilità e invalidità conseguente ad infortuni per incidenti domestici non legati alla circolazione automobilistica cresce al progredire dell'età. Lo sai che in un trimestre 150 persone su 1000 di età superiore ai 70 anni hanno rischiato l'inabilità o invalidità solo per infortuni per incidenti domestici? Poi c'è il rischio di perdita di autosufficienza. Ecco, anche su questo, lo sai che in Italia una persona su 3 è a rischio non autosufficienza? Il 63% della popolazione ultraottantenne rischia di non essere, di essere anzi, non autosufficiente. E anche, lo sai che il costo medio mensile per il trasferimento in strutture sanitarie assistenziali può variare da un minimo di 2.500 euro ad un massimo di 5.000 euro. Poi ci sono i rischi e bisogni di protezione del patrimonio immobiliare e reale. Da cosa? Da catastrofi naturali, da fenomeni intensi. Anche qui lo sai che nel 2020 in Italia si sono registrati oltre 8.000 fenomeni intensi a livello nazionale? Poi ci sono anche i danni da incendi, da acqua e fughe di gas. E anche in questo caso lo sai che nel 2020 sempre in Italia si sono registrati oltre 300.000 interventi di vigili del fuoco a causa di incendi. Danni da acqua e fughe di gas? Poi c'è anche, ahimè, il rischio sismico che ultimamente stiamo un po' vivendo. E anche qui lo sai che nonostante l'Italia sia un territorio caratterizzato da un rischio sismico elevato, le abitazioni assicurate contro il terremoto sono ancora una quota assolutamente modesta, ma soprattutto nelle aree più esposte. Poi certo c'è anche il rischio reati e atti vandalici, e anche qui lo sai che l'anno scorso in Italia si sono registrati 292.000 furti e rapine ed oltre 275.000 atti vandalici, complessivamente pari a circa 920 ogni 100.000 abitanti. Certo, poi ci sono i nuovi rischi da proteggere, che possono determinare soluzioni innovative sui rischi emergenti, come tutto ciò che è in internet, cyber, no? Le soluzioni per protezione divers casa o persone, soluzioni assicurative orientate alla molteplicità degli aspetti della nuova mobilità, sharing, bike, soluzioni salute e benessere con focus sulla prevenzione. Certo, verrebbe da dire, ma con tutti questi rischi, ma io che faccio? Beh, è ovvio che bisogna iniziare pur da qualche parte. E probabilmente la scelta potrebbe essere su una semplice copertura sanitaria che possa tutelare qualche aspetto critico della salute, visto che avanzando l'età le problematiche possono solo aumentare e l'efficienza del servizio sanitario, ahimè, solo peggiorare. Ecco, l'assicurazione sanitaria è una polizza che copre le spese non sostenute dal sistema sanitario nazionale in caso di malattia o infortunio. È una copertura facoltativa, scelta in tutti quei casi in cui si preferisce avere un'alternativa rispetto alla sanità pubblica. E forse è anche meglio. Ci sono diverse tipologie. C'è l'assicurazione sanitaria specifica per gli infortuni che consente di proteggersi da tutte le conseguenze economiche a cui l'assicurato va incontro in caso, ad esempio, di una rottura di un arto, lesioni muscolari o infezioni. C'è l'assicurazione per l'assistenza domiciliare, che include visite mediche presso l'abitazione dell'assicurato e anche la consegna di medicinali, e l'assistenza di un infermiere. Poi c'è la classica assicurazione per invalidità permanente, che prevede un indennizzo in denaro. Ci sono certo anche altre coperture più specifiche, tutto dipende dalle esigenze della persona. Ci sono, serve scegliere la copertura giusta e farla. Bene, poi la seconda scelta, ma che secondo me è più una prima bis, è la TCM. Questo acronimo sta per temporanea caso morte, che copre appunto il rischio di premorienza. La funzione fondamentale di proteggere da una situazione che potrebbe essere destabilizzante dal punto di vista finanziario. Per esempio, la copertura della famiglia in caso di morte dell'unico produttore di reddito. Definita temporanea in quanto tale è la durata della garanzia. L'erogazione della prestazione dipende dal verificarsi dell'evento morte entro un certo lasso di tempo, espresso per l'appunto dalla durata della garanzia. Quindi il tempo di conseguenza costituisce il vero e proprio rischio da assicurare, essendo l'evento morte certo, ma il tempo dell'evento incerto, non so se mi sono spiegato. Quindi pertanto è una garanzia che ha ad oggetto il quando e non il se, coprendo il rischio morte, ovviamente. Cosa importante è che il versamento dei premi non è motivato da una finalità di risparmio, non vi è infatti una parte del premio che è capitalizzata per poi essere restituita a una data scadenza. Trattandosi di una polizza che assicura il puro rischio di morte fino al termine del contratto, se non si è verificata la premorienza dell'assicurato, i premi corrisposti restano acquisiti dalla compagnia. La temporanea caso morte è un contratto libero, in quanto il versamento dei premi annui non è più obbligatorio dopo il pagamento della prima annualità. Non sono previste penali. Se non si versano più i premi, non si è più assicurati. Il capitale assicurato, predefinito all'atto della stipula del contratto, può essere 1. Costante, rimane fisso durante tutta la durata del contratto. 2. Crescente, aumenta ogni anno di una percentuale prefissata. 3. Decrescente, diminuisce in modo costante. Bene. Ultimo aspetto. La garanzia. Bene, la garanzia comprende i casi di premorienza avvenuti sia per cause naturali che per infortunio. Questo tipo di polizza è indicato anche per integrare le polizze infortuni che escludono eventi come l'infarto o altre malattie. Il suicidio è contemplato nelle cause di morte comprese in garanzia, a condizione che la morte dell'assicurato dovuta a questa causa si verifichi dopo almeno 2 anni dalla stipula della polizza. Esistono anche altre garanzie accessorie che raddoppiano o triplicano il capitale assicurato, ma come detto per la polizza sanitaria, dipende sempre dalle esigenze, da cosa e quanto proteggere. In sostanza il messaggio è questo: non sprechiamo liquidità con l'autoassicurazione, quando i numeri dicono chiaramente che non conviene, non è efficiente e che i capitali assicurati con uno strumento assicurativo sono di oltre 350 volte superiori. Bene, penso di aver, diciamo, illustrato un po' questo mondo dei rischi. Se sei interessato ad approfondire l'argomento, puoi contattarmi sui social oppure scrivermi su milano@anillomilano.it. Oppure direttamente dal mio sito anillomilano.it puoi prenotare eventualmente una consulenza o servizio informato gratuito per approfondire questo argomento che è molto molto importante. Anillo Milano, finanza consapevole, alla prossima.